Buonasera. Scusate il lieve ritardo, che è colpa mia, ma vengo da un po' lontano, quindi non si riesce a far tutto, mi scuso. Non perdo tempo tanto in presentazioni, anche perché non ce n'è bisogno. Posso solo ricordare, per chi c'era anche l'anno scorso al nostro seminario, al nostro laboratorio, che il fantasma di Paola, chiamiamolo così, è da un po' che aleggia, perché l'anno scorso chi c'era si ricorderà che nel suo intervento il nostro comune amico editore, che è Brioschi, nel rispondere a qualcuno che chiedeva ma un editore come fa a scegliere i libri, sorprese un po' gli astanti, perché disse ma un editore sceglie molte volte i libri perché si fida della persona che glielo indica, magari a volte non per una conoscenza diretta o per chissà quale tipo di ricerca o analisi diretta che un editore fa del libro, ma quando, che fece l'esempio, a me Paolo Mastrocola mi presenta un autore, e io so che è vero anche per la poesia, perché si sta allargando Paolo Mastrocola. Citò questo esempio dicendo quando un editore ha un autore, un'autrice di cui si fida, fa le scelte sulla base anche di indicazioni di questo genere. Perché parto da questo aspetto del fantasma di Paola? Perché io sono molto contento che abbia accettato il nostro invito di passare questa ora e un quarto, ora e mezza con noi a discutere, a presentarsi e a discutere. Le accennavo poco fa, arrivando appunto, che il fil rouge che io sto dando a queste conversazioni e che si attaglia a mio avviso molto bene per quello che lei scrive, per la sua presenza sia come artista sia anche come persona che sta facendo riflettere su certi temi la nostra società, è appunto questo spunto che io ho tratto da Eliot, dall'Eliot che parla di Dante, quando Eliot dice Dante ha scritto quello che ha scritto perché ha preso sul serio la propria esperienza. Questo che per molti di voi anche so è un'affermazione da comprendere, da mettere a fuoco, da non da accettare giustamente così, perché va ricompresa in qualche modo. Credo che per la scrittura, per l'opera di Paola sia un buon punto da cui partire per ascoltarla. Poi chiederei a lei di parlare di quello che vuole, come vuole, per un po' di tempo, per una ventina di minuti, e poi dopo possiamo fare tutte le domande che ci pare. So che molti di voi hanno letto le sue opere, conoscono le cose, e anche credo che sia utile in questi incontri fare a lei anche osservazioni o domande che ci sono venute dal lavoro fatto nelle altre occasioni. Anche l'ultima volta abbiamo fatto questa lunga discussione intorno al racconto di Singer, vi ricordate, aveva a che fare anche col credere al racconto, al valore del raccontare, se vi ricordate. Ecco, non limitiamoci alle domande solo a, non bisogna essere dei mastrocolofili, voglio dire, cioè, uno può fare una domanda che gli viene dal lavoro che stiamo facendo, cogliendo l'occasione di una persona autorevole che a questo può rispondere. Allora. ce l'aveva scritto quello che è nato il Grande Fratello. Il ragazzo lì, mi ricordo, mi ha dato il biglietto d'avviso, ho scritto poeta, già questo dava l'idea del triste destino a cui andava incontro. non c'era una domanda, appunto. Allora, domande e osservazioni. Voi sapete, Fado, che la scuola è intitolata Flannery O'Connor, che non so se Paola sa, invece coltivava, allevava pavoni, galline, eccetera. Flannery O'Connor fu famosa, la prima cosa per cui fu famosa Flannery O'Connor, non so se lo sapete, è perché insegnò a un pollo a camminare all'indietro. Cioè, aveva ammaestrato un pollo a camminare all'indietro e ottenne un servizio televisivo su una delle reti televisive americane nazionali, che andò apposta nel suo paesino, là dove era nato Stan Laurel, sud degli Stati Uniti, a filmare il pollo che camminava all'indietro, ammaestrato da Flannery O'Connor. Quindi c'è qualche cosa, cioè, la tua presenza qui forse non è proprio così casuale, cioè, comunque, a parte l'episodio del pollo che però fa pensare, ecco. Domande? È stato utile venire, vedi? Prego. Voce, perché la devono sentire anche in fondo, eh? Sentite? Se si alza in piedi la sentono meglio. No, magari non si vergogna. Non è così orrenda sponsorare. No, lo dico perché sennò non sentono là in fondo. Eh? Devo ripetere io?
questo mi serviva per dire che gli unici ideali che possiamo avere in questo mondo, il mondo degli anni 90, riferiti anche alla scuola, è semmai quello delle parole. La gallina quindi quasi cos'è? È l'alternativa grottesca che non è. La capra nel panino di pane mi serviva per far vedere in che razza di mondo ideologicamente chiuso viviamo, mi serviva per far scoppiare l'ideologia, la cappa del politicamente corretto, per cui si può un animale randagio, secondo l'ottica buonista che oggi imperante lo devi comunque accogliere e diciamo, te ne devi occupare, con tutte le contraddizioni che ciò implica. Qual è l'altro punto di vista? Sarebbe di dire, ma siamo sicuri che questa capra non stia meglio da sola, libera, randagia? Perché ci vogliamo occupare del randagio? Non c'è un'imposizione sociale, politica, ideologica, in qualche modo che ci porta. Nel caso di una capra è evidente che stava meglio da terra. Gli alberi a Gaspare servono ovviamente per sfondare i muri della sua vita, per sfondare il pavimento, il tetto, il cielo, tutto. Sono la sua rivincita sul destino chiuso, limitato, che ha avuto in quanto figlio di pescatore e in quanto allievo della scuola attuale. Erano tutti muri e solo il caso un po' surreale di una pianta che cresce troppo mi fa avere successo, felicità, eccetera. E poi c'è l'ultimo libro che è proprio spudoratamente sugli animali, però abbiamo proprio scelto il genere della favola, quindi la... Questo è un grosso pericolo che abbiamo, soprattutto se abbiamo l'idea di dirigere un po' moralmente la scrittura, anche nel genere della favola uno ci cade proprio in pieno, perché proprio la definizione di favola è questa, è storia di animali con finale moraleggiante. Bisognerebbe almeno, bisognerebbe mai dire esplicitamente ciò che noi vogliamo che sia, che ci passi. Quindi guai a tutte le frasi che percepisce subito come dichiarazione di intenti. Cioè non bisognerebbe mai dire è autunno, ma sempre far vedere che è autunno. Di lì il fatto che io parlavo di saldi nei confronti, ma per non dire che era settembre. Però non è quella è la grande sfida. Sono completamente d'accordo che bisogna evitare. Ad esempio una scrittrice che io amo molto, che è Intanto io l'ho amata col primo libro, che è Per voce sola, che è stato un libro straordinario. Lei non era nessuno e piaceva solo a tutti. Però ho amato anche molto la voce di quello che è quello. Cercherò di spiegarvi perché. Non ricordo in che anni è uscito, ma mi sembra all'inizio del 1990. Allora, in quegli anni la narrativa era, secondo me, un vero disastro. Cioè, c'erano libri illegittimi. Noi abbiamo avuto, a mio avviso, due grosse aperture, fenomeno entrambi, mi piacciono entrambi, che entrambi susciteranno un po' di sensibilità, una da Tamaro e l'altra da Baricco. Allora, agli esordi, Tamaro e Baricco ruppero la cappa narrativa che c'era in questi anni, ma in un modo molto semplice, poi potevano piacerti o no, ma per la prima volta dopo anni erano dei libri legittimi. Allora, io sono una grande sostenitrice della leggibilità di un libro. La prima cosa che deve darti un libro è che sia leggibile, non facile, non detto facile, ma leggibile, che non faccia muro col lettore. Per la prima volta, dopo anni, Tamaro e rompeva di un libro. Poi, dopodiché, lasciamo perdere, nel senso che possono aver fatto bene o male, sono tanti personaggi che hanno avuto pure una evoluzione strana, però i loro primi due libri, Baricco fece Castelli di rabbia e Oceano Marmo, e poi non c'è. Basta, poi può anche aver fatto delle orrendezze, basterebbero tutti e tre, ha rotto completamente, era un modo nuovo, ci piaceva a tutti da pazzi, adesso non piace più nessuno, dovremmo anche chiederci. Comunque io non è che adesso voglia difendere Baricco, voglio solo dire che storicamente ebbero un ruolo molto importante. Sì. Sì. Definimmo in casa editrice Pamplena Pratina, però non lo so, per chi non l'ha letto è un libro che parla della scuola di oggi, ne parlo in prima persona usando proprio me stessa, la mia esperienza, infatti non vi dico cosa è capitato al liceo. È la scuola però raccontata, quindi io non, ad esempio per differenziarmi dal saggio, io non cito altri testi sulla scuola, pur avendo non me ne importa di citarli, anche lì c'è uno sguardo distorto sulla scuola, cioè il mio, però non c'è assolutamente invenzione, anche il cane non è inventato, io ho veramente un cane che ascolta, non so, cioè sta lì e però è anche, e lui ascolta anche se non parla, quindi
ideale.
Cioè, se voi vedete il mio cane capireste che uno quel cane lì racconta la scuola, ovvio, sente il rumore dei pensieri, cioè anche lì però lei mi dirà ma perché doveva proprio intitolarlo così, tra l'altro che ad alcuni è suonato veramente polemico, antipatico, un po' non mi sono trattenuta da scimmiottare tutti i titoli da cui siamo invasi, tipo non so, ma tutto viene sempre raccontato a i figli, i giovani, la Costituzione narrata ai giovani, l'ebraismo, i miei figli, la cucina araba, mia nonna. Allora a me è venuto da raccontare la scuola a mio cane, ma non c'era niente di polemico, no, di polemico c'era a chi vuoi che la racconti, se non al cane. Ma in questo senso hanno fatto bene a certo, un genere che è un po' nuovo, un po' strano. Perché non sanno come farlo, non sanno come chiamarlo. Vero.
Chi non sa cos'è il pop ormai?
Però al cane glielo spieghi anche in un modo un po' più concreto, cioè ti puoi dire tu penserai che il verso di un altro animale, no, non è il verso di un altro animale, penserai che la marca di una scatoletta di cane, no, non è una scatoletta di cane, cioè è anche un modo tra l'altro di abbassare un po'. Cioè, vogliamo parlare di scuola? Sì, parliamo al cane. Non è che abbiamo la verità in tasca, dobbiamo parlare di giudizio. Parliamo normalmente, cerchiamo di capire tra
cani. Sembra che serpeggia qui uno spirito sindacale che fermiamo subito perché.
Però mi sono molto divertita a scrivere.
Domande? Ci sono tre domande di qua. Una qui. Facciamo tre domande in fila, così diamo un po' di materiale. Poi l'altra ragazza lì, azzurra. Antonella? Facciamo queste tre e poi un altro ciclo dopo. È stato rimandato il cane.
L'ultima non l'ho capita, perché non scrivo più poesie? Tragico.
Facciamo queste, no, facciamo queste tre, dopo ci sono altri, un altro ciclo dopo. Un altro luglio magico.
Devo andare in
c'è qualcosa.
Poi c'era la tu giovanissima, perché non bisogna essere didascalici, perché non devo scrivere esplicitamente quel messaggio che voglio mandare. Ma tu pensa a un fidanzato. Allora, un fidanzato. No, non è ancora un tuo fidanzato. Ti sei innamorata di un ragazzo. Hai due vie, o gli fai che dirglielo, senti Giovanni, ti amo, e lì è molto diretto, no? Il messaggio arriva in modo diretto, e lì tanti auguri, oppure puoi mandare lo stesso messaggio, ma cioè quello che si chiama corteggiamento. Danno tanto a vedere, perché è un'abilità ancora maggiore, però mandi messaggi indiretti, cioè gli fai capire in vario modo che sei interessata a lui, che ti piace, quello che fa, quello che è, eccetera, ma senza mai dirglielo. Allora lì è un'arte che è la letteratura del dire indiretto, al Iova è dire così.
Questa è una domanda infatti che i semiologi non sopportano, non so perché gli fa tutti questi giri.
Se no non scrivi più, parli. Se tu hai un'urgenza di mandare un messaggio, non hai bisogno di scrivere. O meglio, no. Tu hai un'urgenza di mandare un messaggio, si scrive. Ma lo devi, non so come dire.
Ma più che un giro di parole, secondo me, più che un, adesso io so che io sono scampato all'epoca dura della semiologia, per fortuna, per generazione, invece sei dovuta bere tutta. Il problema è che scrivere non è che è un giro di parole inutile rispetto alla cosa, è che tu devi, vuoi dire veramente dammi tre piove, e per dirlo veramente devi dire un sacco di altre cose. Questa è la differenza. Cioè, quello che tu dici in letteratura non è un giro di parole come se fosse un ornamento inutile rispetto all'oggetto, ma è il poter dire veramente fino in fondo l'oggetto che vuoi dire. Per questo hai, più bisogno, hai bisogno di qualcos'altro che non sia appena la comunicazione diretta. Infatti tu per dire a una persona ti amo, gli dici un sacco di roba in più, apparentemente inutile, ma non è inutile, è dire veramente ti amo. Prego. Noi che siamo scampati alla simbologia vi veniamo in soccorso.
Poi c'era
l'edificio e la poesia.
L'edificio. Allora io all'inizio ho detto la poesia è più libera sulla parola, sul, cioè una poesia, poesie, secondo me si dedica alla parola. È vero, ma io stavo pensando alla costruzione di un enorme, fa molta differenza un romanzo e lungo, se tu scrivi una banalità.
La poesia è corta. E questo è un retaggio simbologico molto.
Però guardi che fa una differenza enorme, perché di fronte a un romanzo lei deve proprio costruire, ad esempio c'ha una cosa mica da poco che si chiama il tempo. Non ce l'ha. Allora, nel romanzo, ecco, il terzo scoglio che io ho, quando il primo era scegliere il tipo di libro, il secondo era il punto di vista, il terzo è il tempo. Allora, come lo organizzo il tempo? In modo lineare, in modo non lineare, faccio un flashback all'inizio, comincio dalla fine. Questa è la costruzione che ingabbia, ma non lo dico in modo negativo, è un altro universo mentale della scrittura, però anche lì la scelta del tempo è fondamentale. Adesso io sto faccioccando l'idea di un nuovo romanzo e non so se iniziarlo dal fondo o dall'inizio. Questo farà una differenza abissale nel romanzo. Adesso l'ho iniziato dall'inizio, ma già non, no, dal fondo, ma già non so se inizia. Solo, ma lei può averne altre, ad esempio può avere la costruzione del personaggio, che io invece non ho, ma non mi importa niente di costruire il personaggio. Però è proprio una, ognuno poi ha i suoi quadrini.
Devi rispondere perché hai lasciato perdere la poesia, eh? C'è una domanda che è rimasta sospesa, dopo così facciamo l'altro giro di quelli che hanno alzato le mani.
Prima c'era la poesia su Raptus,
sì, Raptus, esatto. Raptus è narratore, Raptus poi.
Già non so quanti, cioè ad esempio tu condividi che il poeta verrà, perché già un'idea molto romantica che ha avuto le sue batoste negli anni 60, mica da ridere,
sempre l'età di prima.
Quindi quando diciamo proprio un'esperienza un po' particolare, che poi essendo più razionali vuol solo dire che ti viene un pensiero che non stai pensando, ti viene un pensiero perché la poesia è pensiero, ti viene un pensiero magari su un'immagine o un suono, che ne so, che non hai la consapevolezza di stare pensando, tutto lì, poi chiama il pensiero, non mica dire che è una cosa fisica. Ce l'ha il narratore, allora, il narratore procede su due piani secondo me, uno è la scrittura di getto e in questo caso c'è come il poeta, cioè ti viene, io ad esempio metto sempre quel foglietto in tasca come quando scrivo poesie, perché ti viene magari la battuta di un personaggio o una frase o uno snodo della trama, ti viene, sei illuminato, stai facendo tutt'altro. Io prima aspettavo il treno, poi mi è venuta una cosa abbastanza buona che userò, anche lì mi cercavo lavorando, quindi sì, esiste, però poi io devo mettere, io cosa faccio? Tutti questi foglietti li metto in una cartellina e poi li uso nella fase successiva che è invece di grande costruzione. Allora lì non, ovviamente non c'è più ispirazione, plautus, lì c'è grande razionalità, però anche il poeta, no? Era Valéry che diceva il primo verso domanda a Dio.
Il primo verso è dato. Il primo verso è dato.
Il primo verso è dato, e poi però ci lavori. Cioè il lavoro non te lo toglie nessuno, perché non scrivo poesie oggi? Ecco, questa non lo so, però sta di fatto che da quando scrivo romanzi io non ho più scritto. Io ho delle poesie non pubblicate di prima, ma oggi dal 2000 al 2006 mai più scritto. Non so come dire, è come se uno fosse occupato di una cosa e che non di un'altra. Sono due linguaggi diversi, due strumenti diversi. Allora mi potreste chiedere, io faccio un'altra terza cosa che faccio ogni tanto, io dipingo, però o dipingo o scrivo, non sono due mondi, e così o scrivo poesie o scrivo romanzi, cioè la mente io la posso occupare in una sola cosa, adesso la sto occupando lì, poi può darsi che scrivo, però non due modi di usare la testa e il pensiero.
Basta. Ora, ce ne sono altre tre domande, signore lì, veloci, facciamo l'ultimo giro. Prego.
domanda qua. La domanda.
Domande rapide perché abbiamo 5 minuti, eh. No, non lo dico per me, lo dico per la gente.
Certo che beh, anche solo Omero, l'Odissea è costruita così, per più di metà è Ulisse che parla in prima persona, quindi lui ha usato veramente la prima persona e la terza. Ci sono molti romanzi che adottano il narrante multiplo. Io personalmente, a me piacciono molto, però io personalmente vedo che poi scelte, ho sempre il terrore di fare delle scelte molto artificiose, che sembrano artificiose. A me tutte queste costruzioni molto intelligenti dei narratori di oggi, bellissime, anche grandissime, no, tipo quello che Joshua che ha nominato lei, è un grandissimo scrittore, però c'è. Per quel che mi riguarda io non lo farei, perché io avrei il rischio di diventare artificiosa, cioè torniamo a quell'idea del mi vedo che faccio lo scrittore e per di più lo scrittore intelligente, che è una delle paure che io ho di più, cioè come dire adesso vi faccio vedere come sono brava, uso la prima, poi la terza, poi la quarta, ecco questo genere di misture che sono molto belle, a me non piacciono, personalmente non piacciono. E a me piacerebbe che la storia si raccontasse da sé, quindi i cambi di persone, eccetera, sono comunque sempre un intervento molto intellettualistico, molto letterario, però, per carità, cioè, allora anche Cervantes che scrive tutta la seconda parte su un libro che è stato scritto sul suo personaggio, cioè è bellissimo, bellissimo. C'è poi ancora una sua domanda. Sì, non solo, ma io l'ho scoperto tardi, ho letto molto presto Tolstoi, che è un mio grande amico, e per anni ho pensato che Tolstoi era l'emblema della letteratura del realismo, no? Dello scrittore staccato da sé, eccetera. Poi, studiandolo un po' meglio, viene a sapere che quel personaggio era suo cognato, quell'altro era... Allora, Tolstoi ha usato in più... pieno la sua vita e ha parlato di sé, anche in questi romanzi che per noi passano come il massimo dell'oggettività. Allora il problema non è parlare di sé o meno, è ovvio che si parla di sé, il punto è quanto siamo capaci di trasfigurare il sé in personaggi che sono non solo più nostri, ma personaggi. Sì, e comunque avrei sempre orrore degli svisceramenti del proprio viscere, quello terrei abbastanza.
L'ultima domanda? C'è sempre l'esaminatore finale dei nostri incontri che si chiama il coglitore in castagna. Lo sa lui, chiediamo a lui, no? Facci star qui. La visione distorta, secondo me, è il fatto che per loro il mondo è raccontabile. No, so raccontare è un'altra questione. È che la storia va raccontata. La visione distorta è questa. Quanto è grande, dal punto di vista bisogna quanto è grande. Vi ringrazio Paolo di essere stato nostro ospite e vi do l'appuntamento la prossima settimana. Come sapete ci sarà invece una conversazione simile a questa, ma con un editor che è Lorenzo Fazio della Rizzoli, quindi sarà una conversazione più spostata dal punto di vista di chi fa i libri, nel senso che li fa come editore. Com'è? Deve ancora dire se riesce a venire. Deve ancora dire se c'è. Deve ancora.
Guarda, ma è un scrittore che la stessa si hanno.